No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, vi parla Roberto Silvestri e qui vicino Alberto Crespi.
Buonasera, buonasera a tutti, sono le 19, 1 minuto e 20 secondi e sta, credo, per entrare anche il secondo dei nostri ospiti.
Sì, dobbiamo...
Vedo i movimenti dietro la porta, intanto presentiamo il primo.
Certo, Alessandro Bencivenni. Ciao.
Buonasera Alessandro, l'ospite che abita più vicino a Hollywood Park.
E parleremo con lui della storia della principessa splendente, il film di Seo Hatakata che è uscito ieri e che è in visione solo fino a domani, no? Soltanto fino a domani. E poi è arrivato in questo momento da Muggia, ciao, che è il direttore del Festival del Cinema Israeliano organizzato dal Pitigliani e che chiuderà domani con le proiezioni appunto alla sala del Pitigliani. Dopo essere stato alla Casa del Cinema fino a oggi, ci saranno, parleremo poi dopo dei film, dei documentari, delle novità che arrivano da Tel Aviv con Damugia che appunto salutiamo.
Che si sta accomodando e tra poco... raggiungerà anche un microfono. Intanto già un ascoltatore, Davide da Torino, ci scrive: viva lo studio Ghibli, cosa che Alessandro Bencivenni credo possa sottoscrivere, perché Alessandro è uno sceneggiatore, anzi ne approfittiamo, anche quest'anno tu e Domenico Saverni avete scritto uno dei film di Natale, giusto?
Sì, insieme a Gabriele Pignotta, sì, insieme a Gabriele Pignotta e al regista Wolfgang Di Biase.
Benissimo, che si intitolerà?
Un Natale stupefacente.
Beh, stupefacente anche nel senso anche di stupefacente?
Nel senso, anche, nel
bene,
senso.
Anche nel senso di. Perfetto, ma noi invitiamo sempre Alessandro non come sceneggiatore dei film di Natale, ma come super esperto di Miyazaki e addentellati, in questo caso, no? Lo studio Ghibli in senso lato, quindi insomma tra poco ne parliamo. Ci sono delle notizie, intanto Dan Muggia ha raggiunto un microfono, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Ciao Dan.
Ciao ciao.
Notizie?
Dunque, notizie. Darren Aronofsky è il presidente della giuria del Festival di Berlino, il regista di Wrestler, Cigno Nero, Noah e tanti altri film, un bellissimo Pi greco iniziale quando era un regista indipendente, insomma il presidente...
Requiem for a Dream.
Requiem for a Dream, bello. Che per Crespi è il più bello. Per Pi greco
sì,
mi sembra
sì.
Molto bello.
Pi greco non me lo ricordo. Noah mi ha molto divertito.
Era un uso della, dello martello pneumatico su questioni che riguardavano la Cabala, mi pare. E il festival si svolgerà dal 5 al 15 febbraio. Poi c'è una buona notizia per le donne truccatrici di Bollywood, perché finalmente è caduto l'ostracismo. Finora solo gli uomini potevano truccare, dice l'ANSA. Invece finalmente le donne potranno lavorare. C'era un embargo dal 35.
Mamma mia.
E poi esce invece in Italia l'Imitation Game, il film inglese che ha vinto il Festival di Toronto. Ha vinto, ma il Festival di Toronto non è competitivo.
C'è un premio del pubblico, che qualche anno fa ha vinto Gianni Amelio con Il primo uomo.
Ah, quindi un premio del pubblico e che è considerato dal prestigioso quotidiano The Independent il migliore film dell'anno, credo inglese. Esce in Italia a gennaio e racconta la storia di Alan Turing, questo genio della matematica che riuscì a decifrare la macchina tedesca Enigma,
l'Enigma, sì.
E quindi
bella storia.
Contribuire alla vittoria della Seconda Guerra Mondiale.
Bene, queste le notizie. Ora vi diamo i nostri punti, i nostri riferimenti. Intanto Valeria sottoscrive: viva lo studio Ghibli e viva Miyazaki. Ogni volta che Miyazaki annuncia l'ultimo film mi viene un colpo. Luca da Bari. Forse Alessandro pure a lui, chissà se è davvero l'ultimo film, quello che abbiamo visto a Venezia un anno fa. Hai delle notizie riservate?
No, parrebbe di sì, però ci potremmo consolare perché disegnerà dei manga, quindi
insomma non ci
lui lo avremo.
E poi c'è il figlio che sta crescendo, il figlio di Miyazaki.
Sì, ha fatto
un buon film, un buon secondo film.
Il secondo era interessante.
Bene, insomma, lo studio continua a lavorare e quindi scriveteci su Miyazaki e su altro al 335 56 34 296. Invece il quiz oggi l'ho inventato io, quindi Roberto Silvestri dice il numero
800 050 333.
Questo film, il film di oggi, andrebbe visto non oggi ma venerdì 7 novembre. E ora abbiamo un ospite al telefono, Ricky Memphis. Buonasera Ricky. Buonasera. Allora, Ricky Memphis è coinvolto in una cosa molto importante, di cui ora ci darà gli estremi, è testimonial, è uno dei testimonial, credo, sì, dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
Esatto.
Dici tutto quello che ritieni opportuno dire su questa cosa, Ricky?
Insomma, la cosa più importante a tutti gli ascoltatori, a tutti quanti noi, doniamo subito, immediatamente, mandando un sms al 45503 o facendo una chiamata da numero fisso per donare 5, 10 euro e 2 euro allo stesso numero, 45503 con sms.
Lo ripeteremo, per tutti gli ascoltatori, dico, lo ripeteremo anche alla fine della trasmissione. Comunque, 45503. Prego, 45503. Prego, Ricky, scusa.
No, dico, donate subito, perché purtroppo il cancro, insomma, non aspetta. E l'unica risposta al cancro, al maledetto cancro, è 1000. E leggo che al giorno in Italia ci sono 1000 nuove diagnosi, e quindi le persone si possono affidare soltanto ai 5000 e basta ricercatori che ci sono. Like. E però questi hanno bisogno di soldi, quindi bisogna donare subito, immediatamente, senza fare i bravini o i bravucci, bisogna farlo, va bene per tutti, siamo l'umanità, no? Non siamo unici.
Giustissimo.
Tutto quello che facciamo per gli altri lo facciamo per noi, quindi facciamolo anche egoisticamente, ma doniamo.
No, è una donazione assolutamente indispensabile e necessaria. E questa settimana, dal 3 al 9 novembre, la RAI collabora con l'AIRC, appunto, per sostenere, appunto, questa ricerca, per sostenere queste donazioni. Detto questo, che era la cosa più importante, Ricky, che stai combinando, che stai facendo, quando e dove ti vediamo? Inteso come cinema, teatro e cose varie.
No, per ora mi vedete, se vi andrà, se no non fa niente.
No,
al cinema con soap opera, una commedia di genovesi, con un cast straordinario, a parte me, con Badantuono, Fabio De Luigi e vari. È una commedia particolare, al cinema da un paio di settimane, e andatela a vedere, insomma.
Bene, Ricky, grazie mille per questa testimonianza, e ti salutiamo ricordando un'altra cosa in cui l'AIRC non è coinvolta, ma ci fa piacere accostarla. Domani all'Università La Sapienza, mercoledì 5 novembre alle 17 nell'Aula Magna del Rettorato, verrà proiettato il film Con il fiato sospeso di Costanza Quatriglio, che era passato a Venezia nel 2013, che è un film, un curioso film a cavallo tra finzione e documentario, di una durata abbastanza anomala perché dura poco più di mezz'ora, sì, no, Roberto? E ricorda un caso molto grave avvenuto anni fa alla Facoltà di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Catania, in cui per l'incuria dei laboratori alcuni studenti dei laboratori di chimica vennero contaminati dalle sostanze con cui lavoravano, e alcuni di loro, appunto, presero il cancro e morirono di cancro. Ed era una cosa che, accanto alla testimonianza di Ricky Memphis, ci faceva piacere ricordare. Ricky, sei ancora in linea?
Sì.
Ecco.
No, ascoltavo.
Sì, certo. Ti salutiamo affettuosamente, soap opera, ripetiamo il numero da fare, 45503, e ascoltiamo una clip del film di Costanza Quatriglio, domani all'Università La Sapienza di Roma, ore 17, Aula Magna del Rettorato, Con il fiato sospeso.
Una volta hanno trovato una donna delle pulizie che era svenuta, cioè era entrata a pulire e era rimasta intossicata. E noi ci hanno detto che una persona può svenire per mille motivi, che sicuramente il motivo non era l'intossicazione, che se uno deve svenire, sviene.
Ognuno di noi vuole dare il massimo, essere il massimo, veloce, efficiente, ad ogni costo.
Ci hanno detto che potevano essere solo coincidenze, e quindi io mi ripetevo che potevano essere solo coincidenze.
Secondo indizio per il quiz, 800 050 333. Il primo indizio era che questo film andrebbe visto venerdì 7 novembre e non è, come scrive un ascoltatore, La corazzata Potionkin. Questo è un piccolo aiuto che vi diamo. Secondo indizio...
Neanche ottobre.
In questo film, secondo indizio, l'operatore alla macchina ha fatto chilometri e chilometri dentro un palazzo. E qui indovinano, secondo me. Però sì, vediamo, sì. Vediamo.
Allora, già Dan ha indovinato.
Non dirlo, sarebbe un aiuto.
Allora, da qualche anno Dan Muggia è il direttore di questo Pitigliani Col Noir Festival. Cosa vuol dire Col Noir?
Cinema.
Ah, ecco, cinema. L'ho pronunciato malissimo. Come si pronuncia?
Col Noir, l'accento alla fine. Col Noir è suono. Noir è movimento. Prima si chiamava Rei Noir. Immagini in movimento, poi quando in Israele negli anni 30, non negli anni 20, arrivò il sonoro, in Palestina, non in Israele nemmeno,
l'hanno
cambiato da specchio immobile, specchio mobile a suono mobile, col no.
Anche allora, in Italia comunque il sonoro è arrivato nel 1930, quindi insomma...
Sì, 37, un po' in ritardo.
In 37,
come in Cina. Vabbè, insomma, ci sono voluti un po' di anni.
Televisione 68 e così via.
Italia 54.
Quelli allora, 14 anni di distanza.
Questo festival, dicevo, da qualche anno, non lo dirigi.
Sì, questa è la nona edizione e questa è la mia ottava.
Ottava, ecco, e si occupa sia delle produzioni recenti del cinema israeliano e sia di tematiche in qualche modo ebraiche. Quindi non è soltanto la rassegna del... cinema di Israele.
Si chiama ufficialmente Israele e ebraismo nel cinema, e anche nel cinema israeliano cerco sempre di portare anche una tematica, alle volte anche storica, come abbiamo fatto quest'anno.
Ecco, quest'anno tra l'altro, se non sbaglio, si è anche proiettato un film del figlio di Sergio Tofano, vero?
Esattamente.
Ecco, chi è? Ci vuoi parlare un po' di questo?
Gilberto Tofano è uno che si è innamorato di Israele, come ci ha detto ieri, del caso ebraico, dice, nel dicembre del 43 come bambino al ghetto. Balbino non ebreo. Quel che ha visto l'ha legato a vita...
Ah, quindi la famiglia non è ebrea.
No. Lui poi si è investito nella lingua ebraica, ha studiato l'ebraico da solo, più tardi anche si è convertito.
È un ebreo ad honorem.
So che anche suo padre, adesso ci sono delle famiglie che vogliono fare Sergio Tofano tra i giusti, perché salvò degli ebrei, dei bambini ebrei, allora i figli oggi vorrebbero dei bambini ebrei qui a Roma, all'epoca.
Sarebbe una bella cosa.
E Sergio, quando nel periodo della tensione, Gilberto, scusate, nella tensione prima della guerra dei sei giorni, è arrivato in Israele e ha conosciuto un produttore e un'attrice e gli hanno raccontato di questa idea, di questo film. Lui ha fatto vedere dei suoi filmati che aveva fatto per la Rai e mi ha detto il produttore, l'ho incontrato prima di venire qui, ha fatto un film sul calcio, c'erano i tifosi, c'erano le famiglie dei calciatori, c'era tutto tranne la partita, e si è innamorato di questo regista un po' di avanguardia del cinema italiano e l'ha portato e hanno fatto questo film che è in un senso proprio l'avanguardia del cinema di quegli anni. Ha portato il cinema europeo con questo film in Israele, sia sul livello del linguaggio, a nouvelle vague, diciamo, ha inserito pezzettini di telegiornale, cinema di cronaca, il montaggio. E anche sul tema, perché tocca il tema di una vedova israeliana, si chiama Assedio, una vedova israeliana assediata dagli amici del marito morto in guerra, che vogliono che si comporti in un certo modo. Può essere forse il primo film israeliano con una donna al centro, e non una commedia stupida, una donna che vuole andare avanti. E l'assedio è anche l'assedio di Israele, perché è incredibile che durante tutto il film tutti ascoltano le radioline e sentono le notizie di gente che è morta sui confini, attentati, guerra e così via. Poi alla fine del film, una cosa che era, non succedeva nel cinema israeliano all'epoca. La cineprese si allontana e si vede la troupe del film, tutte le persone, e ascoltano la radiolina.
Beh, è una cosa godardiana, però. Sì. Quindi entra Godard nel cinema israeliano. Senti, invece sentiamo una clip, chiedo alla regia se mi mettono Get, il processo di Vivian Get. Di Vivian Ansalem, perché è il film, diciamo, forse più importante di questa edizione.
Adam Ansalem,
hai detto la tetra di Salzo Get?
Lo, Godarav.
בכל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין עליו להתייצב, היה של מרשתי אינה מפקר עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע.
על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות?
את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא.
האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט?
לא, כבוד הרב.
לא. אתה מוכן לתת לה גט?
לא, כבוד הרב.
ובשל מה באת עד הלא? כדי לומר לא?
כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה זאת לחיות עם גבר זה.
שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך.
הוא שומע אותי, כבוד הרב. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יהיה אותי מעוסקת על ארבע.
A proposito di donne che lottano per la propria indipendenza, mi sembra che anche questo film, no, di Vivian Ansalem è un po' una donna che lotta per la propria indipendenza. Ci racconti un po' il caso?
Beh, il caso è un caso che forse ci sono persone in Europa che sarebbero, sembra incredibile, pur non essendo un film che viene dall'Iran, in Israele esiste solo il matrimonio e il divorzio religioso. Musulmano, cristiano, ebraico. Non
civile?
Non esiste il matrimonio civile in Israele.
Per cui per divorziare bisogna andare dal rabbino.
Dal rabbino, un tribunale rabbinico. In più, per la legge ebraica, la tradizione è il marito che deve dare il divorzio. Senza il suo senza la sua firma. In Israele, come ci ha spiegato qui quando abbiamo fatto la predizione, almeno c'è dietro al rabbinato, al tribunale, c'è lo Stato che può per esempio mandare il marito che rifiuta di firmare, lo può mandare in carcere finché firmerà, non proprio per forzarlo. Qui invece sono ancora, hanno meno potere i tribunali rabbinici, quando gli ebrei al mondo cercano di trovare una soluzione in questo caso. E questa è una donna che lotta per anni e anni e anni. Noi vediamo 5 anni messi in 1 ora e mezza, sempre nella stessa aula, che torna e torna e torna per convincere questo marito di firmare, di dare questa firma. Non vivono più insieme, e lui insiste, no, non vuole.
Matrimoni religiosi gay, insomma.
Sì, certo, cioè, il matrimonio religioso gay, certo, anche triplo.
Evidentemente non siamo... Ma no, ci sono leggi...
Ci sono delle leggi che permettono, che danno, per esempio, adottare i figli. In qualche campo siamo anche avanzati, so che se si paragona ad altri paesi, sì, in questo senso sì, non sono considerati sposati.
Ma una proposta di legge fatta da alcuni partiti per il matrimonio civile non può passare.
Da destra e da sinistra arrivano. Ci sono i lati, perché nel Parlamento il partito, diciamo, quasi più di destra è anche molto legato ai migranti russi. E tra i più di 1 milione di migranti russi negli ultimi 20 anni, si dice che sono 300% che non sono ebrei. E loro...
Tra l'altro vengono da un paese dove invece, se non ricordo male, il divorzio è molto... Almeno in Unione Sovietica il divorzio era molto semplice.
Loro no, in Israele non possono sposarsi, non hanno mezzo di sposarsi, perché non sono considerati né ebrei, né cristiani, né musulmani. Devono andare a Cipro se vogliono sposarsi. Non si possono sposare in Israele, non hanno nemmeno la possibilità, allora non parliamo del divorzio se non si sposano. E allora, e sia dalla sinistra liberale, allora, ma c'è sempre il problema di, dice, un partito religioso, è un problema politico, non di religione, non di...
Ma anche istituzionale, perché lo Stato di Israele è uno Stato religioso.
No, non è uno Stato religioso per definizione, è uno Stato democratico ebraico. Spiegami cosa
vuol dire.
C'è un trattino. Cioè, sì, un trattino molto grosso.
Senti, parliamo del film che vedremo stasera, perché stasera ci sarà la proiezione di un film interessante che si intitola Big Bad Wolf, di Aaron Keshales e Navot Papushad,
sì,
giusto? Ecco, è un film interessante nel senso che all'interno di una tendenza che piace molto a Tarantino sulla iperviolenza e che riguarda un caso però avvenuto, credo, effettivamente, di rapimento di bambine e di, diciamo, persecuzione alla giustiziera della notte da parte di un poliziotto e di un padre che non si fidano delle istituzioni delle della polizia, no? È un film di estrema violenza.
Sì, estrema violenza, e allora può piacere proprio a quelli che piacciono questo tipo di cinema e non piacere agli altri. È un segno, pur essendo, parliamo un momento del cinema, è un segno di una certa sanità del cinema israeliano, questa nuova tendenza di giovani di andare a cercare di fare cinema di genere. Se una volta, leggendo le proposte che c'erano in questo campo, erano sempre delle importazioni poco naturali, arrivava un film che sembrava un film americano fatto in Israele.
Cioè, fece... Alludi ai Golan Globus, in qualche modo, alle produzioni Golan Globus.
Anche se loro non hanno fatto la maggior parte dei film in America, non in Israele. No, la maggior parte anche film che non sono nemmeno realizzati, o indie, o low budget, o no budget movies, ma è proprio un'importazione senza senso. Invece loro sono riusciti a decodificare, importare, diciamo, il film d'orrore, ma inserirlo in una situazione israeliana,
raccontando una storia israeliana.
Sì, una storia israeliana che anche se uno vuole può anche vedere un significato, perché ad esempio questo film, cioè, sì, attorno a questa storia che è tra israeliani in una terra un po' abbandonata, in questo in mezzo all'unico bosco che abbiamo in Israele. È difficile fare film d'orrore in Israele, non abbiamo boschi, leggende in deserto, però passa un arabo a cavallo. Allora si capisce che c'è una terra che appartiene. I film d'orrore americani sono legati o alla storia vera degli indiani,
spesso ci sono dei cimiteri,
sì,
indiani,
o dei peccati cattolici. Non siamo né cattolici né indiani, però ho visto dei film d'orrore interessanti legati o perfino ai palestinesi, un villaggio distrutto palestinese, che le anime ritornano. Allora ci sono anche questi film che parlano di queste, proprio un modo di rifare il cinema. E loro adesso, questi due, sono stati chiamati, ho letto recentemente, a Hollywood per rifare un film coreano, ovviamente, rifarlo in America.
Sentiamone un
film
brano.
Coreano rifatto in America da due registi israeliani, interessante.
Eh beh, sì, è la globalizzazione.
Sì.
Sentiamo. If you wander off too far, my love will... הסיפור האגדה הזה כתבה משטרת ישראל. וכמו כל מעשייה, גם הסיפור שלנו מתחיל עם זאב.
איפה הילדה? מה? איזה ילדה?
גם הוא, כמו כל יתר הזאבים, אוהב להפתיע ילדות קטנות. רק שהבן זונה האכזרי שלנו לא מסתפק בלבלוע אותה. זאב, אגב, זה אתה.
אתה רוצה להרוג אותו?
אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלי. יצא הגורל והוא ימות בתהליך, עיבודה ואי ספיקת חמצן, לא תראה אותי בוכה.
אתה רוצה לדבר על אסטרטגיה לפני?
אסטרטגיה?
זה היה שוטר טוב, שוטר רע.
אין פה מקום לשוטרים טובים.
הבנתי אותך.
Allora, Big Bad Wolf, abbiamo ascoltato un brano di questo film che, secondo Quentin Tarantino, è il miglior film del 2013. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti sul Life as a Rumor, il film dedicato, il documentario dedicato al figlio di Moshe Dayan, al grande regista e attore di tanti film della storia del cinema israeliano, che si è suicidato quest'anno. Se
no, è morto.
Ah, è morto, è crollato, dopo tre tentativi di suicidio.
Sì, no, questa volta ce l'ha fatta senza... È crollato, il suo corpo è crollato, perché aveva
tutto, vita intensa.
Tutto che ti puoi immaginare. Non lo definirei dedicato, perché è un'autobiografia. Ah. E lui è firmato insieme agli altri due registi, e il film è firmato da lui. Lui ha scritto un'autobiografia, e questo è il suo modo di pubblicarla. Loro hanno... preso e lui è fuori campo, narra l'autobiografia fuori campo, e tutto il film, che era una serie televisiva, tre puntate di 40 minuti, e tutto il film è fatto di materiale d'archivio. Tutto il film è costruito, ci sono delle scene. Anzi, ieri abbiamo fatto un incontro molto bello alla Casa del Cinema con gente sia degli archivi italiani, che parlavano del nuovo sistema digitale, cosa permette, sia c'erano dei sceneggiatori che parlavano, forse in momento di crisi dobbiamo andare a cercare il materiale che già esiste e ricreare da quel che esiste, anche se non costa molto meno, e lavorare con l'archivio. Questo film sono due ore fantastiche, abbiamo creato delle scene, proprio scene, prendendo pezzettini da film da qui, da lì, e poi lui stesso, essendo un personaggio che figlio di un generale, da tre anni è sempre fotografato, figlio non solo generale, politico, sempre fotografato, poi è diventato un attore israeliano e internazionale, ha fatto anche dei film in Italia, John Huston, ha fatto una piccola carriera e poi è tornato in Israele, poi ha fatto regista, intervistato, giornalista, e sempre poi il casting suo era legato alla sua immagine esterna, e allora usano nel film tante volte lui dentro i film per ritornare alla sua vita, e vedi un'immagine incredibile, una persona autodistruttiva, ma anche che ha creato, è un, come lo definiscono alle volte, un Forrest Gump del cinema israeliano, perché è passato da tutti i punti cardinali, sì, certo, della storia del cinema e la storia israeliana.
Lui era il protagonista e l'ho ritrovato, perché non di pari passo con L'amore e la morte di John Huston.
Sì, era il...
Assi Dayan, personaggio veramente molto...
Ha lavorato anche con Amos in Gitai.
Sì, certo, e anche ha fatto un film qui in Italia, che si chiamava, mi pare, 5 giorni nel Sinai, in quel momento che tutto il mondo volevano fare dei film sulle guerre israeliane. E ieri ho visto... c'è una scena molto bella nel film, che lui a 12 anni già rubava le macchine e guidava, e suo padre gli ha detto, allora sai cosa, fai tu il mio autista. E li faceva, e gli ha fermato un poliziotto, e l'ha fermato, ha visto questo qua che guidava a 130 km all'ora, questo bambino di 12 anni, e lui ha detto, papà, fare vedere l'occhio.
Non l'hanno arrestato quella volta, in altre occasioni sì.
Sembra la famosa barzelletta, guarda chi guida, ma soprattutto guarda chi c'è dietro.
Bene, ricordiamo appunto questo appuntamento, salutando Dan Mugia, ricordiamo anche che nel corso di queste settimane del cinema israeliano c'è una produzione, si passa una produzione di documentari politici molto forti e molto interessanti. Credo di non aver visto niente come il film, il documentario che vi ho fatto vedere l'anno scorso su Hebron, per quanto riguarda la violenza della repressione contro i palestinesi. E quindi ringrazio Dan e ascoltiamo l'inizio di questa autobiografia di Assi Dayan.
קוראים לי אסי, אסי דיין. בגיל 65 אני עושה עוד סרט. גופי קורס מרוב סיגריות, כימיקלים ועייפות החומר. אני שוקל 130 קילו, והלב שלי כבר אחרי התקף. עוזרי הבמה מעבירים אותי מלוקיישן ללוקיישן, ואני ממשיך לביים, לשחק בתפקיד הראשי, ובלילות לשכתב שוב ושוב את התסריט שלי. נראה לי שחייתי מספיק בשביל כמה אנשים. הגיע הזמן לסכם, לעשות ספירת מלאי. אז ככה, יש 80 סרטים ששיחקתי בהם, 16 סרטים שכתבתי וביימתי, 9 אוסקרים, 3 פרסים של מפעל חיים, וחוץ מזה אלפי כתבות בעיתונים, רומן אחד, 3 ספרי שירה, 3.5 שנים באשפוזים פסיכיאטריים, 3 ניסיונות התאבדות, 2 מעצרים, 3 מלחמות, 4 חתונות, 4 ילדים, אבל לפני הכל ולפני אלוהים, אבא אחד, עם עין אחת.
Ultimo tassello del quiz, Roberto, lo dai tu il numero?
Certo, 800-050-333.
Allora, un film che andrebbe visto il 7 novembre, un film in cui l'operatore alla macchina ha fatto chilometri e chilometri dentro un palazzo, terzo indizio, un film in cui però invece il montatore si è riposato. È facile, indovinerete di sicuro. Qualcuno
non è
indovina...
ottobre.
No, qualcuno ha indovinato... No, lì il montatore ha lavorato come un matto.
Direi.
Qualcuno aveva indovinato anche attraverso gli sms, 335-56-34-296, ma sapete benissimo che non vale. Allora, Miyazaki prima erano arrivati un sacco di messaggi, tra cui uno di... Vediamo se lo ritrovo. Ecco, uno di Valeria che diceva: quando gli hai dedicato una trasmissione? Tutta a Miyazaki. Intanto dedichiamogliene un pezzo. Prego.
Beh, sì. La storia della principessa splendente è un tassello di questo bellissimo arcipelago Ghibli, no? Perché insieme Isao Takahata e Miyazaki hanno fondato questa casa di produzione molti anni fa ormai.
Sì, in realtà non sono sicuro che le cose siano andate così. Viene accreditato normalmente Takahata come cofondatore dello studio, ma in realtà credo che si sia che abbia collaborato con lo studio senza esserne veramente il fondatore. Poi è una cosa un po' da definire. No, viva Miyazaki sempre, però bisogna dire che Takahata ha molto sofferto del fatto di rimanere un po' nell'ombra di questo straordinario regista, quindi oggi è più
immeritatamente, perché i suoi 3 film, almeno quelli che conosco io, sono tutti straordinari,
però senz'altro Takahata è stato penalizzato dal fatto di non essere un disegnatore, quindi questo, che in realtà non dovrebbe contare, perché un regista d'animazione non è obbligato a disegnare, però avendo a fianco un regista che è anche straordinario disegnatore, è stato un elemento in più per che ha creato, credo, delle difficoltà di crescita, come insomma non ha mai conquistato la fama che probabilmente avrebbe meritato. Però diciamo, adesso questa è un'occasione importante, questo è un film monumentale e ispirato tra l'altro alla favola più celebre del Giappone, e che, nonostante, ripeto, lui non sia disegnatore, ha proprio nel segno grafico, che è molto essenziale, uno dei suoi motivi di fascino, perché Takahata ha voluto rifarsi agli emaki, che sono un tipo di racconto per immagini che in qualche modo, che fa parte dell'antica tradizione giapponese, che in qualche modo si può considerare progenitore in un certo senso
del cinema,
sia
no?
degli anime
che del cinema in qualche
manga.
Modo.
Quindi si chiude
perché
un
sono
cerchio.
Quei rotoli, no? In cui la storia avviene fin dal 500, dal 600.
Sì, sì, è una tradizione antichissima. In qualche modo si chiude un cerchio. Miyazaki che annuncia il ritiro, Takahata che dopo 8 anni di lavorazione è riuscito a completare questo film, che tra l'altro vediamo in una bellissima, curatissima edizione che Gualtiero Cannarsi ha realizzato con un doppiaggio esemplare.
Anche se prima ci stavamo un po' lamentando con Dammugia, perché Goethe, questo film appunto sul processo rabbinico, sul divorzio rabbinico, uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 novembre in copie tutte doppiate in italiano, e anche probabilmente la principessa subirà la stessa sorte, cioè però, non riusciamo a vederlo con i sottotitoli.
Sì, però in realtà queste nella politica Mikado questi film escono solo due giorni per
la
gli appassionati. La Chiret.
Sì, Mikado era precedente. C'entrano col film però.
E escono solo due giorni, poi la destinazione principale è l'home video, dove ovviamente si può godere anche la versione originale.
Comunque, la Lucky Red, me lo dicevi prima Roberto, sostiene che questa uscita di tre giorni, tra l'altro lunedì, martedì, mercoledì, in realtà funziona,
sì,
che incassa di più così che non...
Sembrerebbe, è una mia lamentela, ho detto ma insomma ci impedisci di vederlo perché magari in quei tre giorni non ce la facciamo, però... alcuni della Lucky Red mi hanno risposto che invece il riscontro nella trasformazione del film, diciamo normale, in film evento è assolutamente positivo per loro, cioè funziona molto perché evidentemente anche i contratti con queste grandi catene di sale gli funzionano meglio in quei giorni che non sono di grandissimo pubblico, lunedì, martedì, mercoledì per esempio, ma che invece riescono a risolvere.
Sì, diventa un evento, quindi gli restituisce importanza, mentre invece purtroppo il cinema d'animazione nella distribuzione è penalizzato, in molti casi gli vengono destinati solo gli orari pomeridiani, anche se non sono necessariamente dei film per ragazzi, quindi
sì,
forse tutto però, sommato è meglio che abbia una... distribuzione concentrata. Ma
dirò un'eresia, ma insomma un capolavoro come questo film La storia della principessa splendente rispetto a Frozen, cioè meriterebbe veramente molti più giorni nelle sale, no? Perché la bellezza tipo appunto il disegno, dal punto di vista della suggestione della storia, dal punto di vista della forza emotiva di un film come questo è assolutamente non superabile da Frozen. Quindi insomma io trovo questa cosa un po' scandalosa.
Davide, che credo sia lo stesso ascoltatore di prima, dice: tre giorni per un film Ghibli è un crimine contro l'umanità. Consegniamo questa dichiarazione ai posteri, magari riusciamo a sentire un brano della storia della principessa splendente.
Oggi, vedendo il getto di queste bellissime vesti, io finalmente ho capito la volontà dei cieli.
La volontà dei cieli?
Fa condurre a principessa una vita adeguata a queste vesti. Crescila in una nobile damigella. Così i cieli hanno ordinato.
Damigella?
Io con questo oro penso di fare erigere per principessa un palazzo nella capitale.
Questa bimba nella capitale?
Proprio così. Tra questi monti non sarà che una comune ragazza di campagna. A scendere alla capitale e divenire una nobile damigella, farsi conoscere da giovani aristocratici, non sarà in questo la felicità di principessa? No, anzi, sono i cieli a desiderare che così sia.
Nobile damigella.
Proprio così. Ad ogni modo, da domani io andrò nella capitale.
Invece Nadia si scrive, non so da dove, ma da un posto in cui piove: se smette il diluvio e se no ci compriamo una barca, La principessa splendente andiamo di sicuro a vederlo.
Beh, anche perché ha appunto una qualità visuale incredibile, no? Questi disegni zen, questa parte, è completamente l'opposto di Miyazaki in qualche modo, no? Questo film.
Sì, sì, è proprio essenziale, minimale. Però è una linea minimalista con una straordinaria... capacità espressiva.
Che è anche contro i suoi precedenti film, perché I miei vicini Yamada e Una tomba per le lucciole, che forse è il suo primo grande capolavoro, avevano invece un disegno, diciamo, e una colorazione molto più piena.
Beh, gli Yamada era già stilizzato. Sì, Una tomba per le lucciole, una animazione
molto,
ricca,
molto vicina a Miyazaki,
che faceva anche un contrasto espressivo con la storia così dolorosa degli orfani della Seconda Guerra Mondiale.
Benissimo, quindi tutti a vederlo.
Ricordiamo il titolo del libro che Alessandro Bencivenni ha davanti, perché ci pare giusto. Alessandro Bencivenni ha scritto su Miyazaki un libro molto bello, Hayao Miyazaki, il dio dell'anime, editore Le Mani, quindi mi raccomando. Un ascoltatore, Cesare, ci chiede, scusate la mia ignoranza, ma cosa è accaduto di così epocale il 7 novembre? Ai ai ai, Cesare, Una volta lo sapevano tutti, adesso e è passato un po' di moda.
E soprattutto, Che rapporto c'è tra la rivoluzione russa e Sokurov?
Ah, quello poi è un grande mistero, ma comunque il 7 novembre ormai non la festeggia più nessuno, ma non è che la festeggiamo, la ricordiamo, è l'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Poi perché la rivoluzione d'ottobre è stata in novembre ve lo spieghiamo un'altra volta. Intanto vediamo se qualcuno ha indovinato il nostro quiz. Pronto, buonasera.
Sono Stefania.
Buonasera. Ciao. Stefania, tu lo sapevi cos'era successo il 7 novembre?
Sì.
Di che film abbiamo parlato nel nostro quiz?
Arca russa di Sokurov.
Arca russa di Alexander Sokurov, bravissimo, sì. Bravissima, scusa.
Sono emozionata, scusa.
No, figurati, ambientà tutto girato dentro il Palazzo
al
d'Inverno, che oggi è il Museo dell'Ermitage, tutto girato in un unico piano sequenza, per cui il montatore si è riposato e l'operatore della macchina.
Gli attori no, perché erano 826.
E gli 800 attori si sono fatti, con rispetto parlando, un mazzo tanto. Grazie Stefania, grazie.
Buonasera,
ciao,
grazie,
brava.
Grazie.
Qui c'è una domanda misteriosa, c'è violenza sugli animali in questo film? Chissà di quale film ci sta chiedendo questo ascoltatore.
Ah no,
quello
credo,
di Takata è un cartone.
Credo quello
credo,
che piaceva
insomma.
Tarantino no, solo sulle non bambine.
So,
solo sulle
comunque,
bambine.
Insomma, trasmissione finita. Saluti da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi, Francesco Frisari, Enrico Murgia, Dan Muggia, che non sono parenti perché Dan Muggia ha una R in meno, Ricky Memphis, Alessandro Bencivenni, grazie Alessandro.
Grazie a voi.
Alberto Crespi.
Roberto Silvestri, che ringrazia e saluta Raffaele.
Ah sì, grazie
che ti ha scritto un messaggio bellissimo, e Hollywood Party torna ovviamente domani. Ciao.